Due parole. L'informazione politica di Gemini Network.
Buon pomeriggio a tutti e tutte, benvenute e benvenuti a Due Parole, la rassegna stampa di Gemini Network. Oggi registriamo dalla sede di Radio Sherwood e io sono Antonio Pio Lancellotti. Due notizie, come sempre, una nazionale e una internazionale. Parleremo oggi della strage della centrale elettrica di Suviana e del nuovo patto europeo sulle migrazioni e sul diritto d'asilo. Partiamo dalla strage di Suviana. È stato ritrovato ieri il corpo della sesta vittima. Si tratta dell'operaio specializzato Adriano Scandellari, 57 anni, padovano. Le altre vittime sono Paolo Casiraghi, milanese di 59 anni, Alessandro D'Andrea, 37 anni, originario della provincia di Pisa, Pavel Petronel Tanase, 45 anni, romeno ma residente nel torinese, Mario Pisani, tarantino di 64 anni, Vincenzo Franchina, messinese che avrebbe compiuto 36 anni tra un mese. Manca ancora all'appello Vincenzo Garzillo, 68 anni, di Napoli. Si tratta dell'ennesima strage sul lavoro, che per moltissime cose assomiglia a quella di Esselunga a Firenze dello scorso 17 febbraio. Una strage che mette ancora una volta in luce, da un lato, la totale mancanza di volontà da parte del mondo imprenditoriale di assumersi gli oneri della sicurezza sui luoghi di lavoro. Dall'altro, viene in luce quel mondo fatto di subappalti ed esternalizzazioni che fa perdere le tracce della responsabilità e ha reso il lavoro una vera e propria gabbia di sfruttamento e ricatti. Erano infatti tutte appartenenti a ditte esterne le vittime dell'esplosione. Si tratta di ditte in subappalto, quindi un lavoro di manutenzione che Enel, proprietaria dell'impianto, aveva affidato a un'altra società, come da consolidata prassi per situazioni del genere. E proprio nel giorno del collaudo di uno dei macchinari, una turbina è esplosa. Sul quotidiano La Stampa si è tentato di ricostruire una prima mappatura di appalti e subappalti dei lavori della centrale. I primi erano appannaggio di quattro società: la Siemens, la ABB, la Voith Hydro e l'ABB Engineering. La Siemens aveva anche subappaltato ad altre due aziende, la Engineering Automation con sede a Mele in provincia di Genova e la Impel System di Noventa Padovana. Salvatore Barnabei, che è l'amministratore delegato di Enel Green Power, che è proprietaria della centrale, ovviamente ha provato a salvare la faccia, ma ci sono moltissime voci che parlano di strage annunciata. Il comandante dei Vigili del Fuoco di Bologna, Calogero Turturici, spiega al Corriere della Sera: non c'è stata un'esplosione improvvisa dell'alternatore, ma è stata preceduta da segnali anomali che hanno convinto gli operatori di trovarsi in una situazione di pericolo e a scappare. Durante questa fase sono stati investiti dall'esplosione. Il comandante dice che lo scenario è iniziato con dei segnali premonitori. È probabile che alcuni abbiano avuto la possibilità di muoversi in un tentativo di evacuazione. Alcuni ci sono riusciti, altri purtroppo no. In un articolo del Fatto Quotidiano emerge il fatto che massimo 10 persone potevano trovarsi all'interno della centrale nello stesso momento durante l'operazione di collaudo del gruppo 2. La squadra era però composta da 15 lavoratori. E un ex lavoratore della centrale, che oggi è in pensione, dice che tutte le centrali hanno sistemi di protezione automatica, una specie di salvavita, che in questa situazione evidentemente non hanno funzionato. Fonti interne di Enel confermano la presenza di sistemi di sicurezza per il blocco dell'impianto, quindi proprio lo stop al movimento del gruppo turbina alternatore. In più, l'impianto di Suviana dovrebbe avere dei controlli da remoto di videosorveglianza, oltre quindi a sistemi di telemetria sulle infrastrutture idrauliche e sui sistemi elettrici. Dove sono questi filmati? Per concludere, citiamo le parole del collettivo di fabbrica GKN. Qualsiasi sia la causa tecnica, ognuna di queste morti concentra in un maledetto attimo l'intero flusso di decisioni, parole, teorie, delibere, leggi, talk show, campagne elettorali. E l'unica cosa di cui stupirsi è la capacità che avete di mimetizzarvi quell'attimo necessario a piangere i morti, per poi tornare il giorno dopo a sfruttare i vivi. Noi invece non riusciamo più a piangere, non è pianto, è qualcosa di diverso. Il pianto può essere anche esercizio di liberazione del dolore. Sono denti digrignanti, una contorsione dello stomaco che poi diventa nervoso alle braccia e che finisce per raggiungere la superficie degli occhi, è uno stato di rabbia frustrato, perché sappiamo che anche questa volta non sarà l'ultima. Siamo ancora troppo deboli per fermarvi. Il problema è tutto qui. Passiamo adesso alla seconda notizia, quella di carattere internazionale, perché il Parlamento europeo ha approvato ieri a maggioranza tutti i testi del patto europeo sull'asilo e la migrazione. Ieri infatti c'è stata una mini plenaria a Bruxelles. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen l'ha definita una giornata storica, rivendicando l'approvazione come una vittoria dopo lunghi anni di trattative. Di altro tenore sono i commenti delle principali organizzazioni europee che si occupano di diritti umani e diritto d'asilo e che non hanno mai smesso di denunciare le gravissime criticità del patto, che smantella di fatto il diritto d'asilo come l'abbiamo conosciuto finora, avallando la violenza alle frontiere, la selezione razziale, la detenzione dei richiedenti asilo e i rimpatri forzati. L'approvazione, 310 voti favorevoli, 272 contrari e 46 astensioni, è arrivata con alcune divisioni interne ai gruppi parlamentari, con alcuni partiti di destra che volevano addirittura delle norme più restrittive. È un pacchetto che istituzionalizza la deriva populista dell'Unione, consentendo la detenzione di minori, la fine del diritto d'asilo, la detenzione in condizioni disumane delle persone e gli accordi sull'immigrazione con governi autoritari. Questo dice Annalisa Camilli su Internazionale. Oltre 50 ONG hanno definito il nuovo sistema mal concepito, costoso e crudele. La Caritas ha infatti affermato che limita l'accesso all'asilo e i diritti di chi è in cerca di protezione. Amnesty International ha detto che l'accordo farà regredire di decenni la legislazione europea in materia di diritto d'asilo. Il suo esito più probabile sarà l'aumento della sofferenza umana in ogni fase del viaggio intrapreso in cerca del diritto d'asilo nell'Unione Europea. Inoltre, il patto causerà la detenzione di fatto in centri chiusi di un maggior numero di persone alle frontiere dell'Unione Europea, comprese famiglie con bambini e persone in situazioni vulnerabili. Un numero maggiore di migranti sarà incanalato in procedure di frontiera con garanzie ridotte, invece di ricevere una valutazione equa e completa delle proprie richieste d'asilo. Secondo alcune stime, in Italia 77.000 richiedenti asilo finirebbero in centri o strutture per la detenzione amministrativa. Secondo Melting Pot Europa, il voto non stupisce affatto perché rappresenta in modo chiaro la continuità della necropolitica europea in questi anni. L'Unione Europea ha già attuato un regime di frontiera, ha già stretto accordi criminali con paesi terzi per trattenere e respingere chi cerca protezione, ha già costruito centri detentivi nelle zone di frontiera. La votazione ha solo gettato definitivamente la maschera. Ancora più importante sarà provare ad essere quel granello di sabbia per inceppare gli ingranaggi del sistema prima della sua definitiva attuazione, prevista dopo il voto del Consiglio europeo composto dai 27 Stati membri, dove servirà una nuova maggioranza qualificata. E questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per l'attenzione e, come Gemini Network, vi diamo appuntamento a lunedì pomeriggio.
Due parole. L'informazione politica di Gemini Network.